La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
E questa era la musica di Jerry Fielding, autore prediletto del regista del film di cui ci occupiamo oggi, anzi del quale si occupa principalmente il nostro Marcello Gerardi, che con grande piacere torniamo ad accogliere ai nostri microfoni. Ben ritrovato Marcello.
Ben trovato a te, buongiorno Fabrizio.
Allora, finalmente si riparte con Visti in prima visione, che oggi si occupa di un film hollywoodiano.
Sì, hollywoodiano fino a un certo punto, diciamo, un film abbastanza complesso sotto certi profili. Sam Peckinpah, come sappiamo, ne abbiamo già parlato in passato, era un autore hollywoodiano ma nello stesso tempo anti-hollywoodiano, quindi era il creatore di capolavori come Mucchio Selvaggio, che fece epoca, come grandi western, come Pat Garrett e Billy Kidd, insomma, e così via, che erano tutti comunque dei film anomali, non erano in sintonia, diciamo, con il sistema, anche se poi ovviamente il sistema hollywoodiano era capacissimo di riassorbirli per motivi commerciali.
E metabolizzarli, se vogliamo.
Comunque Peckinpah ci regala per il 75 un film controverso, ma secondo me abbastanza importante, che è Killer Elite. Killer Elite approfondisce la tematica che lui ha e ha sempre portato avanti sul potere, si inquadra in certo senso in quel filone che intorno alla metà degli anni 70 era estremamente critico nei confronti delle istituzioni americane, dove la democrazia era vista in pericolo, appunto abbiamo visto l'anno scorso per esempio The Parallax View, no? Perché è un assassinio, e, insomma, dove praticamente si dimostra come i rapporti tra le istituzioni e società più o meno mascherate, più o meno segrete, fossero complessi e non fossero, diciamo, dirette a fini leciti. In questo caso parliamo di una società Comteg, che è affiliata, diciamo, per alcuni aspetti alla CIA e che compie omicidi politici, ovviamente
su commissione,
ma non solo della CIA, anche di altri organismi, e diciamo che all'inizio di questo film vediamo i due protagonisti, che poi sono due grandi attori, James Caan e Robert Duvall, che due grandi amici, due killers comunque, che sembrano parlare amabilmente, tra l'altro con un personaggio insomma che è lì nella residenza con loro. Improvvisamente James Caan va a farsi una doccia e Duvall uccide freddamente la persona che era con loro, e quando lui esce dalla doccia e quasi non ci crede, insomma, a un certo punto gli spara praticamente e lo invalida, cioè dice semplicemente ti voglio invalidare così ti riposi un pochino, cioè gli spara al gomito e alla gamba.
Cioè in pratica Robert Duvall prima ammazza quello che prima apparentemente dovevano proteggere,
sì, in teoria. Ora quello che il film poi ci fa capire è che in particolare Duvall faceva doppi e tripli giochi, cioè sostanzialmente...
E non è il solo?
Sì, non era il solo, insomma, diciamo che uno poteva prendere un incarico, portare avanti questo incarico per una società, poi l'altra società gli offriva più soldi, magari un'altra società, per uccidere per esempio questo personaggio, e lui faceva finta di proteggerlo per poi ucciderlo, insomma, ecco, non è tanto lontano da tante cose inspiegate e orribili che sono successe, ma non solo in America, insomma, e non solo in quegli anni, no? Abbiamo tante volte parlato di servizi segreti, deviati, di situazioni mai chiarite, insomma, e Peckinpah, contrariamente a quello che si disse allora, perché il suo pensiero politico non fu capito, lui disse che sostanzialmente l'unico elemento che poteva in qualche modo razionalizzare la barbarie che soprattutto negli anni 60-70 lui vedeva nel contesto della società americana era il rafforzamento della democrazia. Lui fu preso per un fascista, invece non lo è per niente, soprattutto per l'uso spettacolare della violenza, no? Ma ci sono studi molto importanti, molto approfonditi, che dimostrano come, per esempio rispetto a un Tarantino, che è un suo imitatore per certi aspetti, rispetto anche a Oliver Stone, no? Che pure ha fatto delle cose magnifiche, l'uso della violenza da parte di Peckinpah non è mai stato fine a se stesso, ma meramente descrittivo. Lui voleva dire questo è purtroppo il mondo in cui viviamo e io semplicemente come un entomologo lo rappresento. È vero che addirittura una volta gli scrisse proprio a proposito di questo film di cui stiamo parlando, e gli scrisse uno spettatore dicendo ma lei esagera con la violenza in questo film, che tutto sommato sono rimasto turbato, e lui dice lei si turba per la violenza in un film e non si turba per la violenza che esiste davvero nella società, gli rispose Peckinpah. Comunque questo film si sviluppa poi con il lento e costante recupero appunto del ferito, che fa una dura riabilitazione perché viene accantonato dalla società dicendo ormai
è inservibile,
non può essere, invece lui riesce a recuperare quasi interamente,
anche perché ha sete di vendetta ovviamente, no? non sa accettare,
perché non capisce che il suo più caro amico no? Gli abbia fatto questa cosa, insomma non riesce proprio a comprenderla sostanzialmente, e si viene assistito da un'infermiera
si trasferisce da lei,
c'è anche una storia con questa donna che è molto amorevole, molto così protettiva. Lui riesce lentamente a recuperare sia pure lievemente zoppicando, però insomma un'andatura, e col braccio sinistro comunque riesce, aiutato da una specie di struttura così in ferro, a comunque recuperare quasi tutti i movimenti.
Va detto che il film è ambientato a San Francisco, città sì, che all'epoca così come oggi ovviamente, accoglie una grossa Chinatown, e il fatto che ci siano tanti cinesi è molto funzionale anche al recupero di James Caan.
Quello che colpisce,
no?
Esatto, quello che colpisce, diciamo, prima poi entriamo nella seconda parte del film dove c'è appunto la Chinatown, colpisce come viene descritta San Francisco, come una città caotica, e mentre la maggior parte dei film dell'epoca ce lo mandavano come il tempio dei figli dei fiori, o comunque dei movimenti alternativi, perché San Francisco è stato un polmone dei movimenti alternativi, degli hippies, comunque della musica, del free love, insomma, soprattutto alla fine degli anni 60. Invece ce la descrive come una società, come diciamo una città fredda, ci fa vedere addirittura il Golden Gate, e uno, diciamo, una delle persone degli alleati che poi lui sceglierà per la missione più delicata, che fa il tiro a piattello vicino al Golden Gate, semplicemente sì, perché gli piace, insomma, no?
E perché magari è un punto un po' isolato.
È un punto un po' isolato, però si vede, mentre diciamo il cinema generalmente il Golden Gate lo spettacolarizza, qui viene visto così in maniera dimessa, come se, vabbè, questo lungo serpentone che c'è e questo signore che spara, fa il tiro a piattello. Comunque alla fine riesce a rientrare in campo, diciamo, James Caan, insomma, il nostro protagonista, insieme all'altro Duval, riesce a rientrare in campo e la società gli dà l'incarico di proteggere un leader democratico di Taiwan in esilio, che è minacciato, diciamo, di morte da altre organizzazioni, sia cinesi che da altre strutture. Lui deve incaricarsi di portarlo, ed è estremamente difficile come missione, su una nave, e poi lì il suo compito finisce, perché se ci deve essere questo omicidio, e questo è un incarico che gli dà direttamente la CIA, non vogliamo che sia negli Stati Uniti.
Sì, e tra l'altro poi di queste informazioni aggiuntive James Caan non viene neanche messo al corrente, perché a lui deve, esatto, interessare semplicemente che quella persona deve essere portata dal punto A al punto B senza fare,
esatto,
troppe domande,
che
è praticamente una specie di vademecum che li accompagna da sempre nel loro lavoro, insomma,
sì,
non
sì,
farsi
sono
troppe domande.
Sono dei killer specialisti che
senza
non devono
gli
fare
scrupoli
domande.
Di dire chi è questo, perché facciamo così, cioè, chi è che ce l'ha chiesto.
No, non si devono porre problemi, tanto è vero che a un certo punto c'è proprio il capo ambiguo di questa organizzazione, Contag, che gli dice: noi siamo apolitici, noi non ci interessa nulla la politica, non ci abbiamo idee, cioè noi siamo in certo senso dei mercenari.
Ecco. D'altro canto c'era un disco di Frank Zappa di quell'epoca che diceva: siamo qui solo per il denaro.
Vabbè, magari Zappa forse voleva,
sì,
essere un po' più ironico.
Sì, però voglio dire, era probabilmente una constatazione del
una
tipo,
constatazione,
cioè, questo
di,
è il must
di quello che il mondo allora offriva. Non che adesso sia migliore, insomma, tutt'altro. Comunque, insomma, diciamo questa la cosa, diciamo, che soprattutto è interessante. Poi il film nella seconda parte ha degli squilibri, sicuramente tra la prima e la seconda parte, però l'ultima parte è veramente spettacolare, quando poi alla fine, dopo diciamo uno scontro a fuoco violentissimo che avviene, tra l'altro premesso che lui, diciamo, Caan decide di avere due collaboratori, un tassista di cui si fida, e che in realtà era un meccanico però molto abile nel portare l'automobile, e un killer, diciamo, professionista, una specie di cecchino infallibile, che era dato dall'organizzazione come
un matto come un cavallo.
Dice: no, o mi date questi oppure io non accetto la missione. Si prende questi due, va a prendere questo politico con la figlia e con uno stuolo così di persone intorno,
di bodyguard.
Praticamente c'è un primo conflitto a fuoco appena escono dall'abitazione, diciamo dal luogo dove questo era praticamente ospitato, e un violento conflitto a fuoco. Riescono miracolosamente a partire con sta macchina, fanno tutta una serie di giri per San Francisco rocamboleschi, fin quando praticamente arrivano all'imbarco, ovviamente dopo varie indicazioni che vengono, per esempio si sceglie un piano di riserva che è quello, la seconda unità della Marina, perché il primo era già stato individuato, quindi gli arrivano diversi input, e lui riesce comunque a portare in prossimità di questo imbarco questo leader, la figlia, diciamo, e quei pochi che sopravvivono, insomma, praticamente
del suo staff, certo. Ma lì è il momento in cui, con la sorpresa di tutti gli spettatori, ci si rende conto che effettivamente il primo a fare il doppio gioco è il committente di James Caan.
Esatto, infatti è lui il committente che fa il doppio gioco, ovviamente gli crea l'agguato e gli manda, guarda caso, l'amico, quello famoso che lo aveva ferito. Lui si ritrova praticamente in mezzo a un agguato vero e proprio, questo appunto Duval si trova lì, proprio invece non doveva sapere ufficialmente, no? Cioè lui semmai era informato sulla prima destinazione, invece conosce la seconda, si porta una trentina di guerrieri ninja, tra l'altro, che si nascondono intorno alla nave. Tra l'altro è spettacolare vedere anche come apparentemente sono dimesse queste navi, quasi sembrano quasi così lì di contorno, in abbandono, e improvvisamente si animano di questi guerrieri ninja.
Poi tra l'altro, insomma, adesso bisogna fare anche una, come dire, constatazione di carattere temporale, no? Negli ultimi 50 anni la cultura orientale ha preso piede in Occidente ed è diventata di pubblico dominio, anzi viene particolarmente frequentata anche dalle giovani generazioni occidentali. Sì. Qui invece credo che sia una delle prime volte in cui ci si trova a contatto con questi squadroni che erano proprio addirittura di origine ottocentesca, insomma si risaliva quasi a una forma di cavalleria, e per cui ecco, credo che qui sia la prima volta in assoluto che si senta parlare di ninja, che poi diventeranno molto celebri anche nell'immaginario dei più giovani, no?
Dei più giovani, sì, verissimo, questo però verrà una ventina, 30 anni dopo.
Però ecco, le prime avvisaglie le tira fuori lui, ecco, insomma.
Sì, assolutamente sì, Peckinpah sicuramente conosceva e già, insomma, certe realtà gli erano note. Comunque, insomma, di fatto avviene questo drammatico scontro a fuoco, e ovviamente Duval lo ricatta perché rapisce la ragazza che peraltro era stata estremamente imprudente perché si era mossa dal rifugio. E lui,
la classica figlia di papà, insomma.
Insomma, è che lei pensava che conoscendo il kung fu si sarebbe potuta difendere, no? E il padre neanche la trattiene, perché dice: ah, lei sa quello che deve fare, lei conosce il kung fu e sa, insomma,
senza
un
pensare agli AK-47 che sparano.
Esatto. Ora succede che sostanzialmente in questa situazione i due si ritrovano di nuovo faccia a faccia, i due ex amici, e con grande rammarico di James Caan il cecchino agisce e fa fuori dalle spalle praticamente il suo amico, mentre invece doveva essere lui. Per una legge morale,
sì, infatti la vendetta, prende a cazzotti,
tant'è vero che gli dà un bel cazzotto. Da una parte lì si capisce pure, ti sei intromesso in una storia mia, comunque quello era un mio amico, i conti li dovevo, diciamo,
questa è una parte io. Molto western, se vogliamo,
sì, infatti la ragazza viene salvata, e poi c'è l'assalto dei ninja, spettacolare, diciamo, questi salti kung fu, queste cose che poi appunto a quei tempi, insomma, erano poco.
Beh, erano gli anni in cui stava esplodendo Bruce Lee, insomma.
C'era stato il mezzo Bruce Lee, cioè le prime cose le avevamo viste con Bruce Lee, e quindi, anche se io devo dire, i film di Bruce Lee non mi capitò di vederli, l'ho visti molti anni dopo. E comunque sia, insomma, non era una realtà estremamente conosciuta. Comunque c'è questa battaglia, e inutile dire che poi i nostri eroi riescono a vincere, e perde la vita il cecchino, mentre lui e l'autista, alla fine, compiuta la missione, non senza prima aver fatto fuori il traditore, il capo traditore, praticamente, perché, e avergli preso la ricompensa che era stata promessa, $50,000, quindi lui... Caan,
non solo quello, ma anche il vascello di alberi.
Sì.
Però ecco, il grande capo, il capo dei capi, gli propone appunto di sostituirlo, di farlo,
esatto,
diventare il suo vice.
E diventarlo. Comunque lui dice: adesso intanto me ne vado col mio amico in crociera chissà dove, insomma, e partono per un luogo, diciamo, imprecisato. Sì, insomma, finita la missione, partono e il film si conclude. Ovviamente ci sarà un seguito, lui tornerà, c'era probabilmente questo ruolo appunto di dirigente e quindi continuerà la sua vita, insomma, di killer. Comunque il discorso di Peckinpah è importante perché lui è come se intendesse dirci, cosa che Tarantino non fa, no? Che la violenza non è meramente estetizzante, cioè non è uno, come dire, uno spettacolo, no? Cioè non deve essere utilizzata per fare spettacolo, come tanto cinema postmoderno farà, insomma, soprattutto Tarantino.
Con addirittura con delle interpretazioni quasi ambigue di questa violenza.
Sì, no? Sì, sì, anche se poi Tarantino fa vedere scene di violenza terribili come in Pulp Fiction e poi la butta sull'ironia, no? È proprio un altro modo di fare cinema. In Peckinpah c'è una costante riflessione morale sulla violenza e dice, badate che se siamo ridotti in questo modo, se pullula, il paese pullula di spie, la democrazia, dice, tra l'altro citò il caso del Watergate perché era quello il periodo e disse abbiamo avuto un presidente che si è dovuto dimettere perché spiava gli avversari politici. E la critica superficialmente lo considerò, diciamo, un anarchico di destra, cioè Peckinpah era forse un liberal democratico, forse insomma quello che sia, comunque uno che era contrario a tutte le dittature, disse io sono contrarissimo a tutte le censure, quindi si deve poter vedere la violenza, si deve poter vedere il sesso, si deve poter vedere tutto, perché sono solo le dittature quelle che impediscono alle persone, le persone devono pensare, devono farsi la loro idea e devono capire quello che è giusto, diciamo, senza inibizioni culturali.
Insomma, ah, riprova perché... di ciò in questo film che comunque rientra a pieno titolo nella produzione più classica di Hollywood, ci sono, sì, delle scene di nudo abbastanza inconsuete per quello che erano gli, sì, standard, sì, diciamo, del cinema mainstream americano, no?
Sì, non direi proprio inconsuete, comunque insistite,
ecco, sì.
A quei tempi era abbastanza diffuso, no?
Sì, però era magari c'era ogni tanto qualche cosina, qui c'è tutta, sì, quella scena un po' del party in cui forse lì emerge l'aria di San Francisco che ancora,
sì,
era ben,
sì,
presente.
Sì. Sì, beh, soprattutto droga e rock and roll, insomma.
Certo,
droga e rock and roll. Comunque, insomma, è un film discontinuo per certi aspetti, non tutto viene chiarito.
Ma infatti, secondo me, se c'è una critica da sollevare, è proprio che la prima parte, cioè la seconda parte non mantiene le promesse della prima.
Ma sì, guarda, ho letto anche io delle impressioni di questo genere, non sono proprio tanto d'accordo, no? Nel senso che lui, diciamo, inizialmente fa un discorso quasi così di riflessione su questa riabilitazione, ma lui non intende fare un discorso psicologico, cioè Peckinpah non vuole fare un discorso psicologico, lui non spiega le dinamiche, il perché questi personaggi fanno questo lavoro, lui vuole semplicemente descrivere, alla fine, soprattutto nell'attacco dei ninja, insomma nelle immagini, diciamo, finali, il film è veramente t'inchioda la poltrona, quindi secondo me è riuscito complessivamente abbastanza bene. Non si legano molto bene la prima parte e la seconda parte.
Forse intendevo dire questo.
Forse non si legano perfettamente bene, però nel complesso, diciamo, l'opera regge pienamente. Certo non è un capolavoro come Pat Garrett e Billy Kidd, insomma.
O Mucchio Selvaggio, certo. O anche lo stesso Cane di Paglia di cui abbiamo parlato a sua.
Cane di Paglia si pure parla, ma anche lì si parlò di estetizzazione della violenza e fu accusato di fascismo.
L'humus era quello, insomma, no?
Sì, però non è quello che Peckinpah intendeva.
Però voglio dire, insistendo su certi temi, insistendo su una certa impostazione del racconto, è ovvio che poi le critiche rimangono quelle, insomma, per chi vuole criticare, giustamente.
Per chi vuole criticare.
E poi bisogna ricordare che James Caan e Robert Duvall venivano anche dalla scuola di Francis Ford Coppola, insomma, erano freschi del Padrino. Qui c'è un altro attore che a me piace molto, quello che appunto tu hai riconosciuto come il tassista meccanico specializzato, cioè questo Burt Young, che ha un nome tipicamente italiano perché nella realtà si chiama Gerald Tommaso De Luise, il Beh. Quale poi divenne famoso poco tempo dopo perché diventò praticamente il miglior amico di Rocky Balboa nella serie di Stallone, insomma.
Okay,
fa sì, anche sì, diciamo un po' l'allenatore personale di
ne ho visti uno o due di Rocky, quindi
sì,
comunque
però ecco, c'è questo tipo
ricordo,
che è molto molto caratteristico,
sì,
che ha una faccia che
è molto
cinematografica,
sì, molto cinematografico. E tra l'altro se la cava bene, perché tutti e tre gli attori sono, diciamo,
di livello, certo.
Di
certo,
livello, sì. Insomma, e appunto come dici tu giustamente, poi tutti hanno incontrato, anche per esempio Nash, per esempio, di Altman, no, per esempio Duval ne ha fatto parte, e comunque sia tanti film, Coppola, Apocalypse Now,
certo,
si sono quasi incrociati, quasi incontrati, molto spesso, Conto alla rovescia, per esempio. E con Coppola addirittura Non torno a casa stasera.
A proposito delle critiche che gli vengono sollevate, all'epoca il New York Times scrive che Sam Peckinpah indubbiamente sa come fare film, ma forse ha dimenticato il motivo per il quale fa i film, perché probabilmente qui gli viene riproverato che, essendo un film praticamente su commissione, nel senso, come spesso accade a Hollywood, sì, è la casa di produzione che decide a chi affidare un certo soggetto, evidentemente questa operazione da parte di United Artists sembrò alla critica dell'epoca come una forzatura, come se
era influenzata in realtà dallo stato confusionale che viveva Peckinpah in quel periodo. Era alcolizzato, si era quasi ritirato dalle scene, era polemico con tutto e con tutti, insomma attraversava un periodo di creatività minore. E lui volle fare questo film per dimostrare che... Vi rispondo con un film, ecco.
Certo, certo.
So fare film, non sono per nulla finito, e in effetti il film, diciamo, che poi non fu l'ultimo, poi ne fece altri.
La Croce di Ferro è dopo?
Certo livello, La Croce di Ferro del 77,
ah,
quindi
vedi,
dopo,
che era dopo,
che,
sì,
era, che è un altro film importante, e Osterman Weekend fece, insomma, ne ha fatti parecchi anche dopo. E comunque sia, rimane, insomma, quello fu un momento particolare. A metà degli anni 70 Peckinpah ebbe una crisi, diciamo, proprio quasi esistenziale, insomma, ecco. Ebbe problemi, anzi era un carattere collerico molto particolare, si sa, insomma, cioè, praticamente aveva fatto questa lunga gara con Leone, no? Cioè, perché, insomma, ai tempi del western, ma si stimavano tutti e due.
Beh, certo, certo.
Comunque
certo,
tutti e due si stimavano. E comunque era emerso poi come un grande regista anomalo. Tra l'altro era di origine pelle rossa lui.
Sì, l'avevi detto l'altra volta quando
sì,
ne abbiamo parlato.
Infatti, infatti.
Io comunque vorrei spendere, se fosse possibile, due parole anche sull'autore delle musiche, Jerry Fielding,
certo,
perché dicevo che è legato a doppio filo alla figura di Sam Peckinpah, e proprio per il motivo che alcuni dei film più importanti di Peckinpah lo vedono come autore delle musiche, da, appunto, dal Mucchio Selvaggio a Cane di Paglia e questo Killer Elite. Ma va ricordato anche un altro paio di film importanti, come per esempio Fuga da Alcatraz,
che sì, sempre, certo,
oppure come Johnny prese il fucile, che fu un film del 71 che, insomma,
splendido, che purtroppo abbiamo parlato,
certo,
è uno dei film più agghiaccianti sulla guerra che sono stati realizzati.
Insomma, le collaborazioni non mancavano con Clint Eastwood, ovviamente, che per certi versi ha un percorso ideologico-mentale molto affine, secondo me, a Sam Peckinpah, sarebbe stato curioso vederli uno vicino all'altro. Per
sì, forse, insomma, c'erano sicuramente delle affinità.
Sì, insomma, spiriti liberi entrambi, fuori dagli schemi, volutamente.
Fuori dagli schemi, insomma, assolutamente.
Sì, certo. Antagonisti per antonomasia, per certi
certo,
versi.
Nessuno dei due aveva fiducia, ovviamente, nei politici esistenti, insomma.
Indipendentemente dalla fede politica,
dallo schieramento,
certo, certo.
Vabbè, diciamo, Eastwood si caratterizzò di più come repubblicano, mentre Peckinpah non ha mai detto con chiarezza,
diciamo, che era più anarchico,
sì, insomma, un liberal democratico, diciamo, indipendente, come posso dire, sicuramente non un uomo di destra come era stato detto, cioè non c'entrava niente, insomma, lui era contro, anzi addirittura disse proprio sono i regimi fascisti che eliminano la libertà di espressione, dice, e lo stesso alla fine fanno i regimi comunisti, insomma.
Tra l'altro, a beneficio di chi ci ascolta, con la scusa parliamo proprio di questa rubrica Visti in Prima Visione, vi ricordo che nel sito, nella homepage di radiocittaperta.it, nella sezione speciali, potete andare a recuperare tutti i podcast in cui con Marcello abbiamo affrontato i film dal 1970 al 75 che stiamo affrontando adesso, e per rimanere in ambito di San Peckinpah abbiamo parlato di Cane di Paglia, dell'ultimo Buscadero e, se non ricordo male, anche di Gateway, oltre che di Pat Garrett.
Abbiamo parlato di Gateway, abbiamo parlato molto spesso di Peckinpah, fortunatamente, perché quello è stato per gli anni 70
era proprio l'epoca d'oro. Sì, sì,
abbiamo parlato di Gateway, abbiamo parlato appunto
di Pat Garrett e Billy the Kid, ovviamente,
di Pat Barrett,
che per insomma, quello che mi riguarda un po' per partigianeria, essendo io un dilaniano della prima ora,
sì,
insomma.
Beh, certo. Ma io ti posso dire solo che in tre mesi lo vedi tre volte.
Io c'avevo il poster in camera.
Tanto per dirti, insomma.
Non so se ti ricordi che dalle parti di Piazza Indipendenza c'erano dei negozi che vendevano le locandine, i manifesti originali dei film cartacei.
Sì, vagamente ricordo, sì.
E io decisi, invece di prendermi la locandina che avrebbe occupato un piccolo spazio nella mia cameretta, presi proprio quello che riempì tutta l'intera parete, che era veramente gigantesco. Insomma, era proprio quello da super cinema, tanto per capirci.
Assolutamente, certo.
Allora, caro Marcello, è il momento di tirare le somme di questo film attraverso i due passaggi che normalmente regolano la chiusura di questa rubrica Visti in Prima Visione, che porta questo nome proprio perché il nostro Marcello Gerardi, in qualità di appunto esperto cinefilo, ebbe l'opportunità, e in questo caso, essendo un film particolarmente spettacolare, la visione su grande schermo è sicuramente parte decisiva nell'apprezzamento del film, insomma ebbe l'opportunità di vederlo sul grande schermo all'epoca appunto della proiezione in prima visione, e ci ricorda in ogni appuntamento in quale sala cinematografica avvenne questo incontro, diciamo.
Allora a Trastevere c'era un grande cinema di prima visione, che era il Cinema Reale.
Certo.
E lo vidi lì.
Cinema Reale, purtroppo, come tanti cinema del circuito morto Ferrero,
almeno 20 anni, insomma.
C'è stato De Mezzo Ferrero che fa il remida al contrario, tutto quello che ha toccato lo ha trasformato, anzi per fortuna che ancora resiste l'Adriano, che faceva parte della sua...
No, l'Adriano è diventato una multisala, quindi...
Sì, no, però voglio dire, anche quello era di proprietà di Ferrero, però si è salvato, ecco, perché l'Admiral, che era vicino a casa mia, è chiuso, il Reale, ma ce ne sono tanti purtroppo
tantissimi.
C'è da dire che per fortuna lì a fianco adesso vive di vita particolarmente come dire, stimolante il cinema Induno, tenuto dai ragazzi del piccolo America.
Sì, quello infatti ogni tanto ci faccio capolino, perché a parte che c'è un bar con i libri, insomma molti giovani che leggono, molto piacevole, c'è pure una bella sala.
Certo, io andai a vedere... Sarà la proiezione inaugurale. L'ultimo passaggio, ultimo in ordine di tempo ma non di importanza, con il quale chiudiamo la nostra chiacchierata con Marcello Gerardi, è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma io do senz'altro 3,5.
Me lo immaginavo, io sono più per il 3, però insomma capisco la tua... La tua,
come dire, 3,5.
Sei insomma particolarmente come dire, coinvolto dalle tematiche dei film di Peckinpah. Sì, infatti. Allora, caro Marcello, io nel ringraziarti, dandoti appuntamento al prossimo martedì per un nuovo film nella rubrica Visti in Prima Visione, ti lascio con l'ascolto di un altro brano, sempre ad opera di Jerry Fielding, dalla colonna sonora di Killer Elite. Il brano porta il titolo di Try a Little Softer. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te e presto, buon proseguimento.
radiocittaaperta.it, la tua radio online.